Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto. Avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Mia figlia ha imparato a parlare mentre cercavo la felicità. C'era una nuvola e poi c'era il sole mentre cercavo la felicità. Il vento mi accarezzava mentre cercavo la felicità. Pure Marina ha trovato lavoro e adesso deve cambiare città. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Papà e mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Guardavo la mia vita cercando di capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella. E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità. Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo, sarà questa la felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale.
Ah yeah, fare figo. Here we go. Yo.
Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao Astrid. Ci sei Astrid?
Buonasera intanto.
Ciao Astrid.
Infatti è vero che dobbiamo avere Astrid in diretta?
È la prossima.
Pensavo che la chiamassi di già.
No, tra un po' la chiamiamo.
Oggi giornatina, proprio settimana, finisce il Design Week, finisce il delirio, inizia a piovere. Basta dire che Gaia abbiamo dato.
Oh, ho messo la base un po' troppo alta.
No, va benissimo.
Sì, perché oggi, ascoltatrici e ascoltatori, non c'è Kesten, ma non è che non c'è da remoto. Cioè, non c'è proprio.
Ah, non c'è proprio, questo, no? Questo aggiornamento, ecco, vedi.
C'è questo aggiornamento perché Kesten è stato chiamato, ormai Kesten è Kesten.
Ormai
è stato chiamato
VIP
a presentare l'avvicinamento al premio Strega e quindi è andato ovviamente Di Maior e più di noi valgono
ormai
gli autori della dozzina.
Come si dice, VIP, very...
Ormai è VIP, quindi lui è in quel
invisible
Bergamo,
person.
Esatto. E quindi è andato, perché sai che il premio Strega verrà, e il vincitore verrà decretato il 4 di luglio.
Sì.
E quindi adesso ci sono i 12 autori finalisti, poi a giugno ci sarà soltanto la cinquina e poi si deciderà. E allora quindi Kesten oggi andava a intervistare 4 dei finalisti.
Ottimo.
Quindi niente.
E poi ci dovrà raccontare, per forza.
Volevamo collegarci, ma è già finito, quindi lui è sulla strada. in ritorno qui a Milano e ci ascolterà e quindi, starà dicendo cosa staranno facendo loro, ma dai, ce la stiamo cavando lo stesso.
Ok, guarda, io ti devo chiedere scusa Gaia, lo sai che sono venuta qua come se fossi, non lo so, su un'astronave da sud di Milano. Ti avevo portato dei biscotti.
Ma però li hai persi?
No, li ho mangiati tutti. Ma per il nervoso, per il nervoso. Sì, no, potevo anche non dirtelo, vero?
Esatto, invece no, però che tu me l'abbia detto.
Veramente un nervoso, però vabbè, io la amo Milano, oggi l'ho un pochino odiata, però dai, vabbè, dai, ci sta.
Ma vabbè, ma perché c'è casino? Poi
tanto
piove, quindi
poi ho cominciato anche.
Poi sei andata sui mezzi, sei bloccato i mezzi, sei dovuta tornare a
prima. Sì, 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 però dai, ce l'abbiamo fatta.
L'abbiamo fatta. E oggi ci sarà una puntata super ricca,
sì,
perché inizieremo collegandoci con Astrid, poi ci sarà come al solito Brusca che analizzerà un
quale, lo diciamo? Lo sappiamo,
sì,
l'abbiamo già detto.
Ascoltarlo. No, non l'abbiamo ancora detto.
Non l'abbiamo annunziato.
Puoi dirlo, annunzialo.
Ve la ricordate quella canzone del baffo? Era un baffo, sì, c'aveva i baffi. C'aveva i baffi, sì.
Con tanti,
sì,
però
sì,
con i baffi.
Sì, però un baffo è una canzone che ha fatto ballare un sacco. A me non piaceva tantissimo, però è passata un po', abbastanza storica, dai. Vabbè, insomma, per farla breve, Scatman.
Sì, infatti stavo dando un altro indizio, cioè che è balbuziente.
Ah, ok.
però niente. Come al solito potete scriverci. Non vi chiedo di chiamarvi, ragazzi, che qua viene un casino se devo anche fare delle chiamate, vado in panico, quindi non chiamateci, non vi risponderemo.
Però scriveteci.
Potete scriverci al 331-6221-4013 sia con Telegram sia con WhatsApp, perché adesso c'è un fantastico sistema che è stato fatto dove ci arrivano tutti i messaggi nello stesso programma, quindi riusciamo a leggere.
Oh,
tutto.
Finalmente!
Quindi riusciamo a leggere tutti i messaggi. Potete scriverci come volete oppure potete come al solito scrivere un'email a diretta@popolarinetwork.it. Poi volevo dire anche un'altra cosa,
sì,
prima di sentire Astrid, e cioè che il 22 è la giornata della Terra.
Ah, solamente?
22 di aprile, sì.
Domani?
Ci saranno, sì, ci saranno un sacco di eventi. In realtà la Simona Romagnello voleva connettersi, voleva dire delle cose, ma purtroppo questa domenica qua è stata un po' così. Non è riuscita a connettersi neanche lei, però è una giornata importante e quindi ci saranno un sacco di eventi in giro per la città.
Quindi domani tutti vestiti da albero, il classico maglione verde e pantaloni marroni, mi raccomando. Lo sai chi si veste spesso così?
Sì.
Il nostro Ale Diegoli.
È vero.
Il nostro Alone.
Alone fa così per ricordare un albero oppure perché è tipo per la giornata della Terra.
Non lo so.
Non sappiamo.
Però quando si veste da albero glielo ricordo sempre.
Sì. Una cosa che volevo dire è che siamo ormai al 52esimo anno dell'anniversario, perché è stata celebrata per la prima volta, anzi no, 54esimo, perché è stata celebrata per la prima volta nel 1970 ed è stato scelto il 22 aprile perché è stato il primo giorno, cioè il giorno in cui si è tenuto l'accordo di Parigi, che era il primo accordo
sì, giusto,
esatto,
giusto.
Quindi per quel motivo
Però da quanto si prende veramente in considerazione questa giornata?
Ma secondo me da poco.
Infatti proprio a memoria non ricordo tutta questo entusiasmo.
No, infatti non ricordo neanche io un entusiasmo particolare, ma non, cioè sì, si inizia in realtà, però non è una cosa che, cioè negli ultimi anni diciamo c'è stata questa
attenzione, ma chissà perché poi
Ma devo dirvi questa cosa, io in realtà adesso vi dico questo, mi direte chi se ne frega, ma io in realtà mi chiamo Gaia proprio per quello.
No,
per,
che bello.
Sì, e quando, perché è per Gea, che è la divinità,
certo,
della terra greca, e cioè divinità greca della terra, e quando dovevo essere battezzata, perché sono stata battezzata, non volevano darmi questo nome perché non c'era un santo.
E quindi in casa come ti chiamano?
No, mi hanno sempre chiamato Gaia lo stesso.
Perché molti vengono battezzati come qualcuno vuole per forza di cose,
no,
però poi vengono chiamati in famiglia col nome che...
Penso che mio padre abbia litigato tipo col prete e quindi alla fine è stato scelto questo nome, ma in realtà adesso c'è un santo, San Caio Papa, che è proprio il 22 aprile, quindi è tutto collegato.
Olè, così accontentiamo tutti.
Esatto. Comunque adesso sentiamo Astrid, sì, sentiamo Astrid, e volevo anticiparla con un pezzo che ci ha chiesto lei, Robespierre degli Offlaga Disco Pax.
Io non la
Quindi,
conosco, ma sì che la conosco invece, adesso la ballerò, è vero, è vero.
La balli?
Sì, dai.
E mettiamo lei e poi nel frattempo la chiamiamo e quindi ci sarà lei tra poco. Ci ascoltiamo, ciao. Cioè, ci sentiamo, ciao.
Ci ascoltiamo il brano, ci sentiamo dopo.
Brano, ci sentiamo dopo.
Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Van Halen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. Una scritta degli Ultras della Reggiana dopo il raid aereo americano su Tripoli negli anni Ottanta. Diceva, grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx. Via Ho Chi Minh. Via Che Guevara. Via Dolores Ibarruri. Via Stalingrado. Via Maresciallo Tito. Piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%.
Eccoci qua, eccoci qua, e adesso vediamo anche ci sei, Astrid?
Assolutamente sì!
Ciao!
Eccoci, grazie, dici un po' perché ci hai chiesto questo brano.
Ma guarda, no, noi lo sentiamo spesso, ti dirò la verità, poi Max Collini è veramente piacevole da ascoltare, questo è uno dei suoi brani storici, per cui ci sta, insomma, è il periodo giusto ogni tanto per rispolverare anche gli Offlaga di Scopax. Tra l'altro vi porto lezioni, informazioni da Bergamo, perché io ero presente ovviamente al tour del premio Strega e i candidati finalisti hanno deciso di leggere il monologo di Scurati, prima dell'inizio delle loro presentazioni.
Bellissima, quindi, una cosa che sta diventando super virale. Anche se super virale è un termine che mi fa abbastanza cagare, però l'ho detto lo stesso. E ci sta, io sono molto contenta di questo.
Ed è andata molto bene la, cioè, allora, è andata molto bene la presentazione. Kesten ne è uscito un po' bastonato, eh.
In che senso?
Cioè, tra i candidati ce n'è una che l'ha un po' messa a bacchetta.
Oh no!
Ma non posso da capire quanto quello che erano presenti alla presentazione. E niente, lasciatemi ricordare che la Fiera dei Librai, che è un evento bergamasco, cui sono molto legata, andrà avanti fino al 1° maggio. Quindi ieri è inaugurato, oggi era il primo giorno clou.
Ah, quindi una settimana, sì, oggi è il 21, una decina di giorni.
Di più, farò anch'io una presentazione sabato prossimo con Vera Gheno e sto studiando come parlare bene.
Con Vera sì, non farci fare figure. Veramente. Porta alti i colori della bandiera di Domenica Inn, per cortesia.
Assolutamente, ma quello sempre. Tra l'altro, Gaia, giusto per riprendere un po', farti sentire sul pezzissimo, noi fra poco avremo Brusca, martedì 23 è la giornata della lingua inglese, sì. Così, giusto per. Sempre martedì si festeggia la ricorrenza della nascita di YouTube. Nel 2005,
caspita,
sta quasi facendo 20 anni, ragazzi.
Da così poco,
è vero. Guarda che l'impressione è quella, veramente. Sembra che ci sia sempre stato, assurdo.
La cosa bellissima è che il 25 aprile ho scoperto che, oltre ad essere la festa della liberazione, è la giornata del DNA e la giornata mondiale del pinguino.
Oh. Che carino, aggiungo così, a caso. Ma perché del pinguino?
Non lo so.
Tutti gli animali hanno una loro giornata.
Il 25 aprile, sinceramente, magari qualcuno degli ascoltatori lo sa, ce lo scrive. Però avevo letto questa cosa qua e mi faceva molto, molto sorridere.
È molto carina, in effetti. Sì.
Vero? Sì. Invece noi parliamo di tutt'altro oggi.
Dici.
Perché volevo parlare di droni.
Ok.
Nel senso che siamo.
Scandiscilo bene, che sembrava Deroni.
Ah, dici? Sì. Ma Deroni non vuol dire niente.
Esatto, fa un po' di.
Aspetta, devo fare la respirazione quella col diaframma.
Esatto, vai.
Droni. Meglio. Mi viene così, lo so. Porta pazienza.
Droni di vario tipo, cioè a uso domestico inteso personale, non che vai a vedere gli affari degli altri.
In casa tu, esatto, dice.
C'è il drone in casa.
Porta il caffè al mattino.
Magari.
Io mi immagino adesso la casa di Clarice, no? C'ha la macchinetta del caffè automatica che le fa il caffè quando sono alla sveglia, poi arriva il drone che prende la tazzina e glielo porta a letto.
Magari. Poi mi fa anche un massaggino ai piedi, cose così.
Sarebbe bello.
Molto bello, in effetti.
No, se vuoi lo chiami aeromobile a pilotaggio remoto, che è il suo nome. Vabbè, comunque, siccome questa settimana, prima di parlare di un certo boicottaggio, diciamo, di un testo letterario da parte della RAI, mettiamola così, l'attenzione, diciamo, mediatica era incentrata su determinati droni che non si capiva bene da dove fossero partiti e neanche dove fossero arrivati e stati intercettati, io ho detto, ma sto drone? A parte che ho scoperto perché si chiama drone.
Perché si chiama drone, Clara?
Perché hai presente che li avete presenti? Ronzano di brutto.
Sì, degli elicotterini che sembrano degli insettoni, almeno poi quelli che ho visto io, perché...
Sì, ma sono tendenzialmente così. Allora, il maschio dell'ape, il fuco, in tedesco si chiama drone.
Prone?
Padrone, è scritto uguale, solo che ha una H e mezzo.
Giusto,
io ho cercato di pronunciarla alla tedesca, poi non so se sia così corretto, però di fatto è quello. Ma anche il fatto che in inglese sia il nome che gli hanno dato in Inghilterra è ape regina, quindi di fatto è legato a quella cosa lì, a un zio che fa il nome che ha. Che è una cosa abbastanza particolare. E ho scoperto anche che sono classificati in base a quanto pesano. cioè hanno delle taglie in base ai pesi. Quelli che più o meno tutti abbiamo presente sono quelli che avevano fino ai 9 kg, 9 o 25 kg, ma poi sono quelli che sono utilizzati per esempio anche, non so, per fare le fotografie agli eventi, piuttosto che... In realtà i droni vengono utilizzati per tantissime cose belle, positive. Io avevo conosciuto qua a Bergamo una startup che li utilizzava per in caso di incendio. Per fare i rilievi, per mappare le zone di montagna o le zone comunque boschive, per capire in base alle telecamere di calore dove diciamo, quale fosse il cuore dell'incendio e avvicinarsi il più possibile, perché il vantaggio dell'elemento meccanico è quello. In agricoltura vengono utilizzati tantissimi. Per sì. fare la
pollinazione la anche in molti posti.
Assolutamente sì, perché ci sono quelli molto piccoli, ma anche per la semina, anche per controllare i terreni quando ci sono vaste, cioè ovunque tu devi controllare qualcosa e ti servirebbe essere di fatto un uomo ragno, cioè non è che puoi andarci con un elicottero.
Superman,
il drone
sì.
diventa utilissimo.
Certo.
Sì, tra l'altro poi veramente c'è stato un abbattimento dei costi in campo cinematografico, perché prima per fare delle aeree ci voleva appunto un elicottero e invece adesso il drone, diciamo che ha costi sicuramente più contenuti, riesce a fare delle riprese altrettanto
belle. È una tecnologia assolutamente molto positiva, cioè a livello di utilizzo ha veramente degli utilizzi molto... molto pragmatici e utili. Per esempio è stata sperimentata anche come utilizzo per il trasporto degli organi, perché è molto più veloce e se riesce a essere precisa, cioè se riescono a ottimizzare quella cosa lì in situazioni mediche, ospedaliere, per il trasporto dei medicinali, per il trasporto degli organi eccetera, diventa una soluzione. Ovvio che far decollare un drone, farlo partire o far decollare un elicottero ha anche solo delle tempistiche differenti, no?
Certo.
Quindi assolutamente una tecnologia interessante. Poi come tutte le tecnologie interessanti, e poi di fatto anche la nascita a cui è legata è a scopi bellici. Però ho scoperto una cosa pazzesca, cioè che gli scopi bellici risalgono al 1849.
Ah, dell'altro ieri.
Austria contro Venezia. Gli austriaci, stiamo parlando degli austriaci, quelli di Radetzky, mm-hmm. ok? Quindi uno degli ufficiali di Radetzky, cosa fa? Pensa che può essere una bella idea lanciare contro i veneziani dei palloni aerostatici che hanno su dell'esplosivo.
Ah, io pensavo dei piccioni. Fossero gli antenati dei droni, dei piccioni, viaggiatori, poveri, dei kamikaze.
No, la cosa divertente è che questo generale che si chiama von Ukatius, quindi un cognome un po' particolare per essere austriaco, credo, nel senso che ha qualche origine, secondo me, non totalmente austriaca, pensa a questo dispositivo che ha un sistema di cronometraggio a carbone e innesco di cotone, cioè loro fanno questa cosa molto rudimentale, li fanno partire da una nave, dicono in teoria a un certo punto quando l'innesco, cioè il loro tempo di volo finisce, questi sono esattamente sulla parte veneziana e quindi esplodono e hanno pieno di polvere da sparo addosso e noi vinciamo, solo che non avevano calcolato il vento e una parte gli è tornata indietro.
No, addirittura
hanno più totale in assoluto.
E lì fu inventato il boomerang, no? Che è molto più antico, credo, però sì, insomma
in Australia un po' prima, diciamo.
Esatto.
Diciamo, lo scopo bellico c'è sempre stato, poi sfortunatamente il primo prototipo invece non aveva a che fare con niente di bellico e ha una storia pazzesca perché è del 1907 l'origine e coinvolge due francesi, Louis-Charles Breguet, che tu dici, ma chi è questo? È un costruttore di aerei francese, niente di che. Fonderà una roba come Air France, non so se l'avete presente.
Ah sì, l'ho sentito nominare qualche volta.
Ecco, io l'avevo sentito nominare qualche volta. Infatti ho detto, ma tu pensa questo, perché poi immaginati le storie anche che ci sono dietro questi grandi brand, insomma, questi nomi molto molto noti. Lui è un costruttore appunto di aerei e insieme a un amico comincia a ipotizzare una sorta di velivolo leggero che inizialmente ha un passeggero, poi gli viene tolto, insomma. Tra l'altro l'amico è anche lui un certo Charles Richer, che dici, ma chi è questo? Ma semplicemente uno che ha vinto il premio Nobel per la medicina, così a passant, capito?
È casuale. Stiamo dietro le menti.
Perché allora si vedevano probabilmente fare l'aperitivo. No, in Francia non fanno l'aperitivo, mi sa. Vabbè, si vedevano a cena e hanno pensato di fare questo prototipo che aveva, diciamo, era pessimo, nel senso che la prima volta si è sollevato di 60 centimetri e lo tenevano in 4. Quindi una schifezza, ok? È molto carino il nome, perché è da lì che nasce il nome del quadricottero. Loro lo chiamavano anche girocottero.
Girospiedo anche, dopo un po'.
Ma perché ha la forma del drone che tutti noi conosciamo, che ha praticamente questa basina in cui in teoria poteva esserci seduta anche una persona tipo sedia.
Però
con la manopolina.
Però hai quattro.
Con le quattro eliche sopra, attaccate.
Astrid,
siamo arrivati alla fine di questo bellissimo
e come
momento.
Ben saprai,
abbiamo il giornale radio.
Il giornale radio sulla spalla qua che ci fa toc toc. Esatto.
Quindi ti ringraziamo e ci sentiamo domenica prossima.
Ci sentiamo domenica prossima, volevo solo salutare in chiusura tutti quelli che venerdì sono venuti a Bergamo a salutarci, è stato bellissimo.
Bello.
Vi vogliamo bene anche noi.
Sì, tantissimo, infatti, me l'hanno detto, ci hanno scritto. Grazie Astrid, buona domenica sera.
Ciao.
Ciao, ciao.
I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Yeah.
Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a scooby-dooby-scooby-dooby melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a scooby-dooby-scooby-dooby melody.
Eccoci qua, Brusca, ci sei?
Certo che ci sono.
Ciao,
mi
a tutti, sì, bentornati, bentornate, bentornato a te.
Buonasera, Samuele.
Buonasera, ma che bella canzone che mi avete regalato.
Allora, subito infatti iniziamo col botto, Lorenzo che ci dice questa canzone vi fa perdere abbonati. E invece no, Lorenzo, ti faremo ricredere dopo l'analisi del nostro professore.
Guarda, questa canzone è molto interessante perché con tutti questi, possiamo definirli versi, diciamo si va a prendere il vero significato della canzone, che è appunto incentrato sullo stuttering, questo discorso delle balbuzie, no? Everybody stutters, lui dice, tutti fanno delle balbuzie in un modo o nell'altro, one way or the other, questa è una delle diverse espressioni inglesi che viene tradotta letteralmente in italiano, in un modo o nell'altro, one way or the other, una via e l'altra. Ma secondo me il dubbio amletico di questa canzone ci viene suggerito quando viene messo in discussione il significato di Scatman. Cioè, siete curiosi di sapere che cosa significa Scatman?
Certo.
Allora, vi potete rimanere con la curiosità, perché
no, grazie.
fondamentalmente non significa nulla, nel senso, abbiamo una bellissima interpretazione del significato di Scatman quando lui dice I hear you all ask about the meaning of scat, quindi tutti mi chiedete del significato di scat. Bene, io sono il professore. Well, I'm the professor. E tutto ciò che posso dirvi, and all I can tell you is, mentre voi state ancora dormendo, i santi si stanno ancora crogiolando, perché le cose che voi chiamate morte non hanno ancora avuto la possibilità di nascere. Questa è un'immagine bellissima che lui dà. While you're still sleeping, the saints are still weeping. You're weeping quando stai piangendo, fondamentalmente. Because things you call dead haven't yet had the chance to be born. Ma quindi svia completamente dal significato di scat, da un'interpretazione, da un'immagine fantastica, però indagando possiamo andare a capire che cosa significa effettivamente questo scat, perché scat ha dei significati. Allora, a parte essere un genere musicale, jazz, quindi scat, scusate c'è un po' di vento.
Sì, lo sentiamo.
Tornato l'inverno, dopo tutto.
Sì. Quindi oltre al genere musicale, potrebbe essere anche un modo per dire smamma, vai via. Quando urli a qualcuno, scat, vuol dire via, vai via, smamma, vattene via. Altre possibili traduzioni potrebbero essere gli escrementi degli animali. Scat potrebbe anche voler dire appunto escremento, ad esempio bear scat vuol dire l'escremento di orso, ok?
Anche perché non che io ne sia una, come si dice,
una fan,
ma diciamo che ecco, scat è una pratica sessuale un po' kinky, diciamo.
Vero?
Sì.
Abbiamo trovato il professore in fallo.
Già, pratica sessuale, abbiamo trovato il professore.
Abbiamo fatto un gioco di parole.
Interessante, interessante questa cosa.
Questa è una cosa invece, scusa se apro questa parentesi, è che io ricordo quando uscì, erano primi anni 90 se non sbaglio, quello scat e quella velocità in realtà nell'italiano ricorda un po' lo scatto e la canzone è molto molto veloce, quindi in realtà il scatman suonava veramente bene, appropriato in italiano.
Assolutamente sì, perché appunto l'ultimo significato che stavo per dare è appunto lo scat come canto scat, ovvero canto improvviso, quindi un canto veloce, un canto rapido, dinamico. Che è appunto da questo nome, no? Uno se lo puoi anche immaginare da un certo punto di vista, non so se ci sia qualche correlazione a livello etimologico, però quando dici scat pensi un attimo allo scatto, no?
Sì.
Quindi è un qualcosa di rapido, di veloce, magari sono correlate le due cose, chi lo sa?
Chi lo sa?
Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo.
Ma ti è piaciuto analizzarla?
Tantissimo, mi è piaciuta tanto l'immagine che lui ha dato nel provare a spiegare cosa fosse lo scat, però sì, è stato molto carino e diciamo che c'è più balbuzia e parole a caso che effettivamente parole da evidenziare, parti da evidenziare, però quello che ho evidenziato sono molto soddisfatto.
Infatti,
dicevo che
infatti Lorenzo, che evidentemente proprio sta canzone qua non la può soffrire, dice il professor Brusca sta facendo un'analisi del testo intellettuale di una canzone zarra, cioè proprio a lui non è piaciuto per niente. E
guarda, spero di aver reso una canzone potenzialmente illogica un po' più logica, diciamo così.
No, è un po' più logica, forse no. Però volevo chiederti,
okay. Vai,
tutto l'inizio appunto balbuziato, mi permetti di dire, di usare questa parola balbuziato, come potrebbe essere tradotto in italiano?
Non si potrebbe tradurre, semplicemente questo qua è gibberish, quindi non è che si traduce, l'unico modo di tradurlo, se proprio vogliamo dire traduzione, è di adattare questi suoni a dei suoni che sono più tipici della lingua italiana, se mi viene da dire questo.
Cosa faresti tu? Come lo tradurresti?
Cioè, io vedendo anche questi suoni, tipo skibidibidi, cioè non sono dei suoni tipici della lingua inglese. Cioè, non è che stiamo parlando come la canzone di Celentano che prova a imitare i versi inglesi e comincia. Non sono dei suoni tipici inglesi questi qua. Questi qua sono dei suoni realmente casuali e quindi li manterrei come sono, mentre se ci fossero stati dei suoni più tipici della lingua inglese l'avrei adattati in modo che vi fossero dei suoni più simili alla lingua italiana,
come ci ricorda Davide scrivendoci come faceva il grandissimo Lucio Dalla, che anche lui a tratti si faceva pezzi con dello scat e sì, ci metteva dentro delle sillabe che non avevano senso sostanzialmente.
Sì. È un gioco di suoni, è un gioco prettamente di suoni. E in questo caso non c'è alcuna correlazione con la lingua inglese, non vedo grossi suoni, diciamo, che si rifanno. Sono suoni abbastanza generici, quasi bambineschi. Bada bada bo 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 bo, sembra un bambino che prova a pronunciare delle parole e non ci riesce.
Sembrano i Flintstones.
Sì, vabbè. Non proprio, però sì, sì, più o meno.
Allora, c'è un messaggio di Ga che dice: lo scat è un virtuosismo canoro nato nella musica jazz con l'imitazione vocale di strumenti musicali tramite la riproduzione di fraseggi simili a quelli strumentali. Non prevede l'uso di parole compiute, bensì di fonemi dal suono accattivante che il cantante utilizza in chiave ritmica oltre che melodica. Lo fanno anche nei Blues Brothers e Mini
Mucci
e niente,
esatto.
Sì, vi ricordate quella canzone? Questa canzone veramente ha fatto l'infanzia per quanto mi riguarda, perché io ogni estate andavo in questa multiproprietà a Malta, no? E c'era sempre lo spettacolo nel fine settimana. Ora sicuramente la canterò con le tra quote and quote parole sbagliate, però ce l'avete presente quella melodia che fa?
No.
Ora non mi ricordo come si chiama,
no.
Ve lo dirò la prossima volta,
okay.
Però ecco, questa è un po' una canzone che mi ha ricordato molto Scatman come testo.
Ecco, ma infatti Tommy anche dice: pazzesco come in fondo chi ha successo come questa canzone ha sempre un fondamento di valore. Resta il fatto che personalissimo parere è una merda, non dice da ascoltare, però che analisi. Quindi
sì,
tutta la tua analisi.
Sì, 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 sì.
Quindi hai avuto successo su una canzone che ci stanno dicendo tutti che non è piaciuta, ma diciamo una cosa, che Davide Grandi che dice vogliamo il Bellati come Scatman, e in effetti c'è un legame col Bellati.
Eh sì, poi lo scopriremo.
Non mi ricordo chi ha proposto questa canzone, ma appena è stato detto che sarebbe stato questo, Bellati si è esaltato.
Si è ringalluzzito subito.
Si è ringalluzzito tutto, e quindi tra poco lo chiamiamo e dirà anche lui queste alcune cose su questa canzone.
Ottimo.
Quindi ti ringraziamo tanto, Samuele. Ci vediamo, ci sentiamo domenica prossima. Diciamo agli ascoltatori che se vogliono che venga
analizzato un brano,
testo,
sì,
un brano loro, sì, che a loro piace, ci possono scrivere fino alle 9 ci dicono.
Oppure Samu, lanciare uno tu.
Ok, ma su due piedi adesso?
No, ci penso.
Oh mamma mia, però dai, ma così, così okay. Difficile,
sì,
Samu, non ti è venuto?
Un messaggio, che poi leggiamo qua.
Dai, dicene uno così su due piedi. Tutto sto tempo non ti è venuto in mente un pezzo che ti piacerebbe, che ti piace, che ti piacerebbe proporci? Non ci credo.
Shallow by Lady Gaga.
Questo ce l'avevi già detto, è vero, questo lo ricordo. Perché no, potremmo metterlo in ballottaggio.
Possiamo metterlo in ballo?
Dai, fatemi sapere se potete.
Ci canti un pezzettino?
Adesso o la prossima volta?
No, adesso, adesso così, dai, a cappella, dai, vai. One, vai. Two, three, vai.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? What do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling.
Vabbè, ok.
Pure cantante.
Allora la prossima volta la canterai tu invece che mandare,
wow,
il pezzo prima.
Vedi, io le qualities non le devo svelare, mi arrivano le richieste.
Grazie Samu, domenica prossima.
Ciao, buona
grazie,
serata.
Ciao.
Meraviglia.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair again.
il pezzo uno dei pezzi preferiti di Clarice?
Uno, sì sì, fra i tanti, però questo perché? Perché sto preparando il pullman che scenderà verso Taranto, anzi a Taranto, il 23 di giugno. Chi si vuole unire alla carovanata? No, non è vero. Però no, i Pulp che suoneranno a Taranto il 23 giugno, no, un pochino più lontano, mi raccomando.
Stai preparando?
Io sì, dai, tutto sommato.
Ma abbiamo
sì.
Qui il nostro Bellati. Bellati, hai sentito che Davide ha detto vogliamo il Bellati come Scatman?
No, perché ero in moto e tornando da Varese, per cui ascoltavo le sagge indicazioni del Tom Tom.
Adesso ti sei fermato?
Sei già sul pezzo, Tom Tom è fatto, hai già fatto un po' di scat. Bravo, sei attento.
Oh, che bello. Scatman John è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, c'ho anche scritto un pezzo di un libro.
Ecco, allora vogliamo dire qualcosa agli ascoltatori, perché devo dire che non è stata presa di buon occhio questo testo. Ci sono arrivati un sacco, non è vero, ci sono arrivati un sacco di messaggi in cui dicono che in realtà è una canzone molto sottovalutata perché la gente pensa che sia Tamarra ma non sa che cosa ci sia dietro. Ma di solito, visto che non siamo abituati ad avere messaggi così forti contro, i due o tre che sono arrivati li abbiamo voluti leggere.
C'è un po' di pregiudizio, sì.
Un po' di pregiudizio. Tutti hanno detto che comunque l'analisi è stata molto bella e che hanno riportato un po' in auge la canzone. Forse non conoscevano tutti la storia, anche io del resto la canzone dietro non la sapevo e anche a me la canzone non piaceva. Quindi posso dirmi che ero d'accordo con loro. Ma l'abbiamo usata di buon grado e due ho avuto un entusiasmo nella chat,
sì,
quando
infatti,
è stata proposta, che ti hai allargato il cuore.
Beh, ma perché, guarda, ero sul 2 nella crociera tra la Barona e la Bovisa per andare a trovare il mio amico Mirko. E spippolando così tra le radio, a un certo punto ascolto e risento Scatman John, no?
Quando? Perché il pezzo comunque è piuttosto vecchiotto, i primi anni 90,
no,
se non sbaglio.
Sì, no, è successo 2 anni fa. Ah. E risento, e allora così vado a vedere sempre quelle cose che ritornano dal passato. Sono andato a vedere chi era l'artista e vedo che era questo signore che assomiglia in tutto per tutto a Lomino Bialetti.
Sì,
per
certo,
cui,
il baffone.
Cappello nero da nonno.
Vabbè, assomiglia anche a Mario, allora a questo punto. Super
assomiglia
Mario
anche a Mario, però Mario un po' da becchino. E allora, non mi ricordavo assolutamente l'aspetto di quest'uomo, mi sono un po' così incuriosito. È stato a cercare la sua storia, e la sua storia è molto interessante, perché appunto lui aveva questa balbuzie pesantissima. Andate a vedere le sue interviste su YouTube, ed è veramente, insomma, ha delle serie difficoltà appunto ad esprimersi. Era un jazzista di scarsissimo, il suo nome è John Paul Larkin, andate a cercare i suoi pezzi, sono veramente orrendi. Però lui faceva skate, ma lo faceva di nascosto. E dopo una vita, cioè dopo, le ha tentate tutte prima di sfondare in una cosa in cui lui non credeva affatto, perché in realtà fu la moglie a registrarlo mentre faceva skate e a proporre questa cassetta ad un produttore loro amico, il quale si illumina e dice: ma questa roba qua è fortissima, proviamo a fare una sorta di rap skate pop.
Grandissimo. Okay. Questo mi fa venire in mente, io la ricordo sempre questa cosa, il primo romanzo di Stephen King fu cestinato da lui stesso e fu recuperato dalla moglie, che era Carrie, lo sguardo di Satana.
Ma
vedi,
dai,
le mogli che veramente vi svoltano la vita, voi mariti insicuri, ecco.
Esatto. E comunque niente, la cosa, lui però preso dal terrore, perché lui aveva paura di parlare in pubblico, no? E quindi la moglie ancora una volta gli dice: scrivi qua una canzone sulla balbuzie. E così è nato quel pezzo famoso, anche perché lui diceva che in realtà non faceva affatto skate, lui cantava, cioè era il suo modo per la balbuzia, cioè lo skate copriva, capito? La sua profonda balbuzia. E l'altra cosa molto bella, che secondo me è un bel messaggio di quella canzone, è che quella che lui considerava la sua difficoltà maggiore, in realtà poi era diventata un punto di forza, no? Cioè lui ha costruito poi una carriera molto breve, perché è morto giovane,
sì.
È morto a 53 anni, se non sbaglio, e dopo appunto pochi anni vissuti però clamorosamente, perché ha venduto milioni e milioni di copie, è diventato quello che sappiamo, perché poi quel pezzo è diventato strafamoso, no? Film, pubblicità, in Giappone era idolatrato addirittura.
Senti, Umberto ci chiede, ma è lo stesso attore di Shining?
No.
Non so a cosa si riferisca, ma te la leggo così come arriva.
No, non ha fatto l'attore, ha fatto soltanto il musicista, il cantante. Quanto tempo ho che devo lanciare il mio tracking?
Hai ancora ben 5 minuti.
Allora lo lancio. Beh, se non ci sono domande su John Paul Harting, allora, sono appena tornato adesso da questo giro che ho fatto a Castiglione... aspetta, Olona, dove appunto con Controvento Trekking, che vi consiglio di andare a vedere cosa fanno, questo era un giro per i boschi molto bello con la storia delle streghe del luogo, e invece settimana prossima al Sempione faremo sempre con Controvento Trekking un trekking urbano e con il racconto degli alberi più, diciamo, significativi del percorso Sempione, nel senso non tanto della storia dell'albero in sé, quanto di tutta la storia culturale che si porta dietro l'albero, dal bagolaro al ginkgo, ok, tutta questa cosa qui. E quindi passeggeremo insieme per il percorso Sempione, e per iscriversi controventotrekking.it. Basta, ho fatto il mio spot, posso tornare al nostro Gian Paul.
Vai di John Paul.
E niente, quindi la cosa bella, poi tra l'altro appunto che lui abbia un periodo piuttosto oscuro, no? E la prima volta che così ebbe successo, lui aveva avuto questo momento in cui suonava un po' come il Silvio sulle navi, no? Dal crociera.
Sì.
E la
chi mi ricorda?
Esatto, la leggenda vuole, lo racconta lui, che una sera così un po' ubriaco ha cominciato appunto a fare scat mentre suonava il piano. Lui era un pianista anche piuttosto bravo, anche se appunto le sue composizioni jazzistiche non erano niente di che, e per la prima volta appunto invece il pubblico rimane sconvolto e scioccato dalla sua capacità di fare questo tipo di canto, che poi è un canto, non so se ne avete parlato, che cos'è?
Sì, okay,
in Italia diciamo che i campioni erano Gigi Telesforo e Dalla, no?
Sì, Dalla l'abbiamo menzionato, sì.
Ecco, però in realtà nacque con, la leggenda vuole che nacque con Louis Armstrong, perché un giorno mentre stava registrando un pezzo gli cadde i fogli con il testo, allora lui improvvisò questo modo di cantare, che poi fu portato a livelli altissimi da Ella Fitzgerald, no? Se parlo così perché c'ho Fretch e sono appena sceso dalla Vespa e devo dire che stavo correndo a casa perché il tempo non promette niente di buono.
Ma dateti pizzicotti, pizzicottati.
C'ho la lingua che si è intorpidita, perché la velocità mostruosa che raggiungo con la mia vespina è così, stava congelando. E niente, quindi vi consiglio di andare a cercare la storia di Scatman John, perché appunto insegna un po' questa cosa, per cui poi avevo anche raccolto delle altre storie di persone che avevano fatto di un punto di forza una difficoltà. E ce ne sono tante di queste storie.
Tu, qual è la tua storia?
La mia storia personale di difficoltà?
Sì.
Un giorno, quando avremo più tempo, ve lo racconterò.
Ha paura questa cosa.
Leggeremo il tuo libro, sì, il tuo romanzo autobiografico.
No, non è un romanzo. Ho raccolto questa storia in un libro che si intitola Formidabili, edito da Blanc. Lo trovate sera. Guarda quanta autobullista mi sto facendo oggi.
Fai bene.
E comunque Formidabile, edito da Blanc, lo trovate sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, e niente, raccoglie una quindicina di queste storie di persone appunto che hanno costruito una carriera di successo intorno a difficoltà.
Senti, ma prima di salutarci, ci vuoi intonare un pochino di Scatman? Un pezzettino.
I'm a Scatman. Ma sono stato bravissimo.
Bravissimo, ah, sì, sì.
Ma tu non ti sei sentito brusca prima che ha fatto un interventone?
Caspita, veramente.
Ha cantato una canzone.
Di Lady Gaga.
La prossima canzone che analizzerà e ci ha lasciato a bocca aperta.
Di Lady Gaga.
Invece tu, devo dire che ci hai riportato con i piedi per terra. E di questo ti ringraziamo molto, sei umano anche tu.
Oh, torno ad accendere la mia vespa.
Ok, e ascoltami, grazie e ci sentiamo.
Non prendere freddo.
Domenica prossima, metti il giornale, sotto la giacca
ce
per
l'ho,
scaldarti.
Ce l'ho, ce l'ho.
Bravo,
bravo, bravo. Ciao Bellatti, grazie.
Ciao,
caro, buona serata.
E adesso mettiamo
un altro brano? Un altro brano da ballare.
Ciao. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is might have been. My name is never was. My name's forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my makeup.
Altro pezzone.
Pezzone, sempre scelto da te, cara. La
me lo dico da sola.
La Ricci, esatto. Te lo dici tu da sola. Sì. E adesso abbiamo in linea la nostra Zena. Ciao Zena.
Ciao ragazzi, come state?
Noi bene, tu?
Bene, bene, tutto benone, grazie.
Come si sta lì? Com'è la temperatura? Perché qua è tornato, vabbè, quasi inverno inoltrato.
Veramente?
Sì.
Sì.
Ma questa è una cattiveria però, quando uno ci stava già credendo.
Esatto, esatto.
No. Allora, qua in realtà settimana scorsa, sì, tipo lunedì, martedì così, è arrivata la calima. E la calima è, diciamo, quando il vento che arriva dall'Africa si porta con sé la sabbia. Come un po' in Italia che quando si sono visti i cieli gialli.
Ah, ok.
Qualche giorno, qualche tempo
sì,
fa.
Sì, sì,
e
sì.
Quindi in realtà si schiattava di caldo fino a 2-3 giorni fa. E adesso invece è tornato il meraviglioso clima canario. Quindi quel sole caldo che però non, non ti dà mai fastidio, e poi la sera il freschetto. Devo dire che qua alla Palma mi hanno detto che tutto l'anno è così, e devo dirvi che essendo abituata a vivere l'estate, cioè l'estate, le varie stagioni finché ci sono, penso mi farebbe veramente strano non vivere mai un cambio di gradi, che ti senti l'autunno, ti senti l'inverno, non so, a voi farebbe strano?
Beh, sì, anche io ci ho ragionato qualche volta, sarebbe bellissimo, però non sarebbe un po', non lo so, sentirsi in un ambiente statico, quasi come se il tempo non passasse.
Esatto, quell'effetto lì mi dava proprio l'idea.
Sì.
Però va bene, nel senso, bellissimo comunque. Però oggi volevo parlarvi di un'altra cosa,
sì.
Volevo tornare sui cani,
sì.
Che è un po' che non parliamo di cani. E uno studio recente, diciamo che in un certo senso ci aiuta a capirli meglio e a capire ancora una volta quanto i cani ci capiscano più che bene. Perché un recente studio appunto ha dimostrato che i cani effettiscono, soprattutto capiscono effettivamente quello che diciamo, cioè capiscono proprio le parole, nel senso che nel loro cervello si crea proprio una rappresentazione mentale degli oggetti che imparano a conoscere, esattamente come noi esseri umani. E questo studio è interessante perché, vabbè, questo perché ve lo dico alla fine, perché prima andiamo a vedere che cosa hanno fatto con lo studio, perché io vi invito a cercare il video online dell'università, perché si vedono i cani che fanno le attività per vedere se capiscono effettivamente le parole. E che cosa gli hanno fatto? Praticamente gli hanno messo degli elettrodi,
no,
che
dove?
Ovviamente non danno fastidio ovviamente, e poi gli hanno chiesto ai loro umani di riferimento di dire il nome degli oggetti che sono gli oggetti preferiti di questi cani.
Palla, Marco, come palla,
no,
per esempio.
Tipo, esatto, brava, esatto. E quindi prima gli facevano vedere, che ne so, palla, dicevano palla, e gli facevano vedere la pallina con cui loro giocavano. Poi magari dicevano frisbee, e però facevano vedere la pallina.
Ah!
E lì cosa faceva? Gli elettrodi andavano a registrare quello che succedeva nella testa di questi cani. L'attività nel cervello degli esseri umani varia in base alla corrispondenza tra la parola e l'oggetto, no? E la stessa cosa accadeva anche nell'attività cerebrale di questi cani. E quindi questo dimostra che i cani si creano proprio delle rappresentazioni mentali.
Ok.
Proprio come noi.
Certo.
E la risposta cerebrale dei cani era differente quando l'oggetto che gli veniva mostrato corrispondeva a quello detto, rispetto a quando invece non corrispondeva. Proprio questa differenza nella risposta cerebrale, che era maggiore per i nomi dei giochi che i cani conoscevano meglio, no? Tipo il loro gioco prefe, dimostrerebbe appunto questa capacità, ed è la prima prova neuroscientifica che gli animali possono capire il significato delle parole proprio come noi esseri umani. Il fatto che l'essere umano si creasse una rappresentazione mentale delle parole, degli oggetti, era quello che in un certo senso ci faceva un po' sentire più fighi nel regno animale, cioè tipo noi riusciamo a fare cose che voi altri animali non riuscite a fare. E invece a quanto pare ci riescono, quindi questo ci ridimensiona un attimo come esseri umani, in quanto ce la crediamo. E lo studio, diciamo, aiuta anche a dimostrare che in realtà i cani capiscono noi meglio di quanto noi capiamo loro.
Senti, ma il tuo Teseo come risponde alle sollecitazioni verbali tue?
A lui, diciamo, dipende se ha voglia di rispondere, nel senso che non è, diciamo, proprio un cane particolarmente rigoroso, e quindi quando magari gli dico no, che sta per fare una cavolata, e lui la vuole fare lo stesso, mi guarda e poi va lo stesso.
Fa finta di non sentire, tipo, o dire vabbè, ma io lo faccio lo stesso.
No, mi guarda tipo ho capito che non posso, ma non me ne frega assolutamente niente, lo farò lo stesso. E quindi diciamo che anche lui è una prova scientifica che i cani capiscono.
Esatto.
Però in generale questo studio, diciamo, apre anche nuove finestre rispetto a tutto il resto del mondo animale, perché chiaramente con i cani siamo riusciti a fare questo test anche perché c'è la relazione tra l'uomo e il cane che ci aiuta, no, in un rapporto in cui al cane viene insegnato il nome di un oggetto, ci si diverte, lo collega anche alla famiglia in cui vive e quindi lo studio è più semplice da un punto di vista proprio di praticità scientifica, no? Cioè, è difficile fare questo studio su magari dei maiali.
Certo, senti una cosa, Zena, ti mettiamo un attimo la pubblicità, proprio 9 secondi e ti riprendiamo subito, un attimo.
Sì, sì.
Arriviamo subito.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci, era soltanto una cosa così.
Muy rápida.
Muy rápida.
Lo spot.
Questo stacchetto di Radio Popolare, sì. Siamo fatti un po' di pubblicità da soli.
Infatti io stavo pensando, per esempio, non so, come si potrebbero mettere dei piccoli elettroni anche sulle testine dei classici ratti, cosa
sì.
Che mi tocca particolarmente. Si fa perché hanno fatto anche ben altro. Sì. Io per esperienza so che, insomma, fanno finta di non sentire.
Ah, ecco, fanno gli ignorri?
Sì, non hanno voglia, però mi sembra anche sintomo di carattere questo, il fatto che non vogliano comunque ascoltarmi più di tanto, perché ho detto no, ma non ho voglia di ascoltarti e non ti ascolto, non è che sono, insomma...
non è che devo per forza.
Un cane ammaestrato, giusto per rimanere in tempo. Io non rispondo perché non c'ho voglia, come io quando non rispondo, quando non ho voglia lo fanno anche loro, però capiscono benissimo.
Sì, sì, ma infatti... io penso che l'aspetto difficile in questi studi non sia, diciamo, la premessa, perché comunque basta avere a che fare con un cane o con un animale per rendersi conto di quante cose riescano a capire. La difficoltà è, in ambito scientifico, riuscire a strutturare una serie di test e uno studio che sia in linea con quelli che sono i parametri, perché poi una cosa possa essere scientificamente dimostrata.
Certo.
Quindi penso sia più quello che è difficile. Comunque in passato mi è capitato di leggere degli studi sui cani, che sono cose che se chiedi a chiunque abbia vissuto 3 giorni con un cane te lo dice, no? E quindi tu dici, ma scusa, ma la scienza arriva a una cosa che, cioè, in 5 minuti con un cane te ne rendi conto? No, è che magari riuscire a pubblicare uno studio che dia un'evidenza scientifica è più complicato, chiaramente.
Ma i cani in generale, ho specificato questo studio, quali razze per esempio hanno preso?
No, sono dei mix. Se tu guardi il video dell'università, per esempio, c'è un Whippet, che è una specie di levriero, c'è un meticcio, quindi non c'è una specificità rispetto a una razza, proprio perché comunque è una specie unica, e quindi se si riesce a dimostrare una cosa su indifferentemente dalla razza, certo. È perché tanto comunque si va a studiare la specie, quindi la razza magari lo fanno di più su quegli studi tra virgolette che poi vengono tradotti come il cane più intelligente del mondo, qual è la razza più intelligente. Che per noi esseri umani l'intelligenza è il cane che fa di più quello,
esatto,
che vuoi.
Esatto,
che non vuol dire intelligenza necessariamente.
Sono, cioè, d'accordo.
E quindi, capito, cioè, quella razza lì, quella è molto intelligente, l'altra no, perché magari è una tipologia di razza che semplicemente non vuole fare quello che gli dici, cioè non è che non lo capisca, però ti dici, ma fatelo da solo, cioè, che ne so, mi lanci la pallina 40 volte, cioè vattela a pigliare da solo dopo un po', no?
Vattela a prendere tu.
Senti, sì, ma tu adesso quanto ti fermi ancora lì?
Allora, noi dovremo partire settimana prossima per andare a La Gomera, che è un'isola ancora più piccola delle Canarie e che sicuramente ci regalerà nuovi racconti per la radio anche.
Dove si trova?
È praticamente un po' più giù dell'isola La Palma, sempre alle Canarie. Tra l'altro alle Canarie in questo periodo, cioè, diciamo, è un periodo un po' caldo rispetto al turismo. Non so se questa tipologia di notizia è arrivata anche in Italia, però ci sono manifestazioni perché il, diciamo, per farla semplice ti direi manifestazioni contro il turismo, però in realtà non sono contro il turismo, sono contro come è gestito attualmente il turismo, che ha implicato un abuso del territorio, quindi un'eccessiva costruzione in alcune aree delle varie Canarie, e questo aumento di turismo, un po' come anche in moltissime città italiane, ha comportato che moltissime case finissero come case vacanza in affitto, e di conseguenza sono aumentati in maniera spropositata gli affitti, sì. E quindi molte persone che vivono alle Canarie hanno difficoltà a trovare degli affitti che siano adeguati, e c'è anche un problema a livello più generale, perché in realtà ci sarebbe bisogno di manodopera per comunque costruire la città, cioè le varie città nelle isole, però il problema è che ci fa difficoltà a trovare dei lavoratori, perché giustamente poi questi dicono sì, però se io poi più della metà del mio stipendio lo devo spendere in un affitto, cioè non ne vale la pena.
Sì, è un problema diffuso, anche perché poi diventano posti fantasma, vabbè, come per esempio, esatto, il centro di Milano, che insomma non è più abitato ma è affittato a chi se lo può permettere, poi Airbnb, esatto, stranieri. Insomma, è un problema che già si è presentato anni e anni fa a Barcellona, per esempio, mi ricordo che c'è stata una,
sì,
battaglia fortissima.
Fortissimo. Sì, 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 lì fortissimo. Ma io mi ricordo anche quando vivevo a Napoli, dal 2018 al 2022, ho proprio visto, oltre all'aumento del prezzo degli affitti, un calo impressionante della disponibilità di appartamenti. Cioè era proprio difficile trovare degli appartamenti liberi, e lo stesso sta accadendo qua, cioè, per esempio sull'isola La Palma, dopo che c'è stata l'eruzione del vulcano, e che si sono perse più di 4.000 case, c'è stato un problema per le persone per riuscire a trovare un'altra casa, perché comunque col turismo e tutte quelle case in meno era più difficile trovare casa, cioè, ma non solo a livello di affitto, ecco, non solo per l'affitto. E quindi sì, in questo periodo le Canarie stanno, diciamo, c'era stata tutta la manifestazione giusto sabato, proprio perché giustamente si rendono conto che il turismo è una grandissima fetta di introiti, però allo stesso tempo non si può ritorcere contro il tuo stesso lavoro, non si può ritorcere contro, quindi ci deve essere una gestione migliore.
Ma quindi dove andrai? Come si chiama l'isola?
La Gomera.
Ma quanti abitanti ha?
Allora, La Gomera io penso ancora meno, perché considerate che La Palma ne ha circa 85.000 abitanti, persona più, persona meno, ed è più abitata rispetto alla Gomera. La Gomera parliamo di, stavo leggendo, 22.000 abitanti,
caspita,
tutta l'isola, e sono 352 chilometri quadrati, quindi è proprio cicchettita ed è tutta tonda, praticamente una pallina.
Carino, che invidia, un pochino, come al solito, cioè proprio invidia come se non ci fosse altro, mannaggia, però dai. Bene, prima o poi guarda che io e la Gaia verremo lì, verremo da te, e niente, devi
adesso
prepararci.
È veramente bello.
Devi prepararci.
E noi partiamo.
Esatto, ci devi preparare, esatto, tipo il sacco a pelo sul tetto del furgone, così la Gaia guardiamo le stelle.
Ah beh, allora bisognerebbe tornare alla Palma, visto che è una dei più importanti punti di osservazione astronomica del mondo.
Occupiamo il punto, lì il centro di ricerca astronomica.
Sì.
Esatto.
Va bene,
tutti al Galileo.
Ti salutiamo, ti auguriamo un buon 25 aprile.
Grazie anche a voi, quello sempre, buon 25 aprile.
Grazie. E ci sentiamo domenica prossima.
Assolutamente, ciao ragazzi.
Ciao.
Ecco, noi adesso mettiamo un altro brano e poi ci sentiamo con un ospite.
Ma che ospite?
Ma che ospite, infatti. A più tardi. Thank you.
ma chi lo sa. Robe.
Eccoci qua.
Abbiamo creato l'atmosfera giusta, secondo me,
per introdurre il nostro ospite. Il nostro ospite che è un ospite speciale.
Specialissimo.
Massimo Temporelli. Ciao!
Ciao, buona serata a tutti.
Ciao,
buonasera,
grazie,
benvenuto.
Grazie per essere venuto, di aver accettato il nostro invito. E ti abbiamo invitato perché? Per quello che sta succedendo a Dubai.
E anche a Milano, visto che sta piovendo anche a Milano.
Esattamente, speriamo che
speriamo
non succeda. Esatto, dopo
infatti.
Che a luglio dell'anno scorso abbiamo regalato anche noi
emozioni.
Sì, 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 a luglio è stata dell'anno scorso, è stata proprio una bomba d'acqua pazzesca, però non del livello di a Dubai e soprattutto con delle cause un po' diverse.
Certo.
E quindi abbiamo detto, ma chiamiamo Max e facciamo spiegare da questo grande fisico che cosa è successo.
Innanzitutto dobbiamo dire che ci sono dei fisici giusti, io non sono tra questi,
certo.
Vi posso aiutare a orientarci in questo mare magnum, e nessuna parola meglio di questa può essere usata in questo caso.
Ma quanta modestia, ma va là!
No, nel senso, no, perché sai, i fisici sono tanti, nel senso che ci sono tante discipline, qui ci servirebbe qualcuno, un fisico dell'atmosfera, cosa okay. che ho pensato anche di fare nella mia carriera quando ero studente, perché mi affascinavano le nuvole, ma poi ho scelto di fare altro nella vita, sempre dentro la fisica, ma non in quella direzione. Vabbè, vi posso aiutare a darvi un dizionario, una prima mappa di questo mondo fantastico che è la nuvola e come funziona, e soprattutto come gli uomini stanno, cioè gli uomini, gli scienziati, la comunità scientifica o in generale il mondo sta cercando di un po' metterci le mani su queste nuvole, e per questo poi succedono o potrebbero succedere eventi come quelli di Dubai. Non è detto che sia per colpa di questa manipolazione che tutto ciò è successo.
Sì, perché io so nella mia ignoranza in merito, so che si manipolano queste nuvole, si cerca perlomeno di farlo, ma non si conoscono effettivamente le poi conseguenze effettive.
Allora, quello che si è capito di quello che è successo a Dubai, innanzitutto Dubai, tutti gli Emirati Arabi stanno investendo milionate, non tantissimi milioni, ma 1-2 milioni di euro per lo studio di quello che viene chiamato cloud seeding, o più semplicemente inseminazione delle nuvole, per appunto governare questi fenomeni che, per fortuna, dico io, sono ad oggi ingovernabili, nel senso che anche i meteorologi, anche gli scienziati e le scienziate non riescono a capire esattamente cosa succede all'interno di una nuvola, quando pioverà, a che ora pioverà e se pioverà. Quello che sappiamo è che i modelli matematici che abbiamo a disposizione sono sempre più precisi, e con qualche capacità che quasi del miracolo sappiamo che alle 3 a Milano comincerà a piovere. Però non è detto che succeda, non si sa esattamente se succederanno, ci sono delle percentuali. Quello che si sta cercando di fare, non solo a Dubai ma in tutto il mondo, è quello di iniettare, inseminare le nuvole di alcuni elementi chimici che permettano di coagulare l'acqua. Il nome tecnico è proprio nuclei di condensazione, che sono fenomeni naturali, nel senso che la nuvola, quando si forma, salendo verso l'alto, si raffredda, inizia a produrre la nuvola stessa, si autoproduce, nel senso che l'umidità è nell'aria, ma salendo, raffreddandosi, coagulano le particelle, incomincia a vedersi la nuvola. A un certo punto questa coagulazione è talmente alta, scende la temperatura, le polveri sottili che ci sono nell'atmosfera servono un po' da aggregatori, a un certo punto la goccia è abbastanza pesante per non restare più sollevata nel cielo e cade verso la terra, e quella è la goccia della pioggia, la pioggia. Sì. Ora, appunto, questo fenomeno è incontrollabile perché non sei dentro un laboratorio, no? È tutta l'atmosfera, ci sono i venti, il sole può colpire più o meno una certa zona sopra la nuvola, riflette, è un casino da gestire.
No, infatti poi penso, perdonami, soprattutto i venti. Vai. I venti, infatti, non sei in un laboratorio dove comunque c'è staticità, cioè i venti si portano via, si porta via la materia. E chissà dove poi.
Sì, sì. Allora, dopo ci arriviamo alla questione dei venti, perché è interessante quando vi racconterò una storia divertente. Comunque, cosa succede? Che le scienziate, diciamo, anche se volete, le economie, hanno cominciato a dire: ma se noi facessimo piovere di più, potremmo banalmente coltivare più cibo in quella zona. E allora è scoperto, ma già negli anni 50, addirittura ci sono dei primi studi negli anni 30, che iniettando ioduro d'argento o biossido di carbonio, che è l'anidride carbonica sotto forma di ghiaccio secco, o altri sistemi, addirittura si pensa anche il sale, quindi il cloruro di sodio, l'NaCl classico, quello che abbiamo in casa, questi fenomeni di coagulazione dell'acqua siano rapidamente più accelerati, siano accelerati, e che quindi se tu passi con un aereo, ci butti su questa cosa o da sotto spari delle cannonate di questi elementi chimici, la nuvola possa accelerare la sua formazione dell'acqua e piovere. Allora, non si è capito ancora se è vero che succeda. Allora, sicuramente Emirati Arabi stanno investendo in questo campo. Sicuramente nei giorni prima hanno fatto delle campagne di seeding, di inseminazione, mi sembra il 12 e il 13 di aprile. Va a sapere se questi elementi chimici se ne sono andati via, sono rimasti lì e quindi hanno agevolato la formazione di queste coagulazioni, quindi della pioggia. Le nuvole servono sempre, non possiamo creare le nuvole, le possiamo solo, diciamo, un po' dopare per fare piovere. Però ecco, adesso teniamoci la parte, al di là che sia successo a Dubai o meno, mi sembra interessante, credo che ve lo chiediate anche voi, se è giusto che gli umani manipolino anche le nuvole, non lo so, o il pubblico da casa, no? Manipoliamo certo. tutto, manipoliamo il cibo, manipoliamo, non so, la terra, manipoliamo i nostri geni, manipoliamo. Allora, è chiaro che quando entri in un circolo vizioso, chiamiamolo così, in cui attivi un cambiamento climatico, generi siccità, su un volano con un'inerzia enorme, cioè noi che smettessimo di usare gli idrocarburi e l'elettricità vedremmo i risultati tra 200 anni, 150 anni, cioè. Quindi la cosa è studiare dei metodi meno invasivi possibili, più sostenibili possibili, che producano acqua là dove serve o che rompano invece al contrario, perché questi sistemi servono anche a rompere la grandine. E quindi io dico, da scienziato, da tecnologo, da uomo che si occupa di questi temi, ben vengano se sono controllati, dichiarati e se sono condivisi anche dalla comunità scientifica. Il tema è capire se lo ioduro di argento è usato in grandi quantità, cosa succede quando cade per terra insieme all'acqua, inquina il coltivato, allora siamo da capo, no?
Sì.
In secundis l'acqua ne si crea né si distrugge, quindi quella che piove su Milano, supponiamo che noi vogliamo far piovere su Milano, vuol dire che non piove su Como, quella che piove su Varese vuol dire che non pioverà su Genova, quella che piove su Lione non pioverà su Parigi. Quindi il fatto è anche quello, non è che solo il più ricco potrà prendersi l'acqua e lasciare a secco gli altri, no? Lasciando nella siccità. Quindi i temi aperti, come al solito, sono giganteschi e credo che dobbiamo cominciare a parlarne, visto che l'acqua è un bene prezioso.
Perché uno porta via l'acqua all'altro? Cioè, se si dopano queste nuvole...
Sì, le nuvole salgono dal mare, no? Per energia proprio cinetica.
Sì, ho ancora dei disegnini in mente delle elementari, circolo.
Sì. Il ciclo naturale dell'acqua, che è un ciclo bellissimo, vitale, da conoscere. Forse le medie ci annoiamo un po', ma è giusto saperlo. Insomma, il sole ha energia, produce... energia cinetica, cioè crea agitazione termica nell'acqua, questa agitazione termica delle singole molecole dell'acqua è sufficiente da far scappare via la singola molecolina dal mare, questa evapora, sale verso l'alto e poi appunto succede quel fenomeno di raffreddamento tipicamente vicino ai monti, no? Poi coi venti si sposta e l'acqua comincia a ricoagulare e formare di nuovo acqua liquida, non più solo vapore. Allora, quella roba lì poi si sposta nel mondo, no? E poi di solito piove in alcune zone e non in altre. Se noi quando intercettiamo una nuvola e la facciamo intercettare grazie al meteo sofisticato che abbiamo, ci spariamo su della roba che gli fa piovere, poi là dove avrebbe dovuto piovere non piove più, perché l'acqua è quella, cioè non è che si genera in cielo, l'acqua è stata portata su dal sole, là in alto. Se la rifaccio scendere in basso non è che posso generarne altro, non so se sono stato chiaro.
Sì.
E quindi è un po' un gioco del più chi prima arriva meglio si serve, che secondo me non è molto corretto, al di là del ricco del povero, ma è proprio una questione che la terra ha bisogno di acqua ben distribuita statisticamente, un po' a random, no? Se solo quando passa davanti a uno se la prende tutta, siamo fregati.
È una... Infatti sono arrivati un sacco di messaggi che, dicono che praticamente il futuro distopico che tutti stanno immaginando ce l'abbiamo già qua.
Sì, cerchiamo. Allora, io sono amante della fantascienza e amo anch'io il ragionare per paradossi, per distopia, perché a volte questi film o questi libri ci aprono gli occhi verso dei problemi, però io voglio lavorare a progettare mondi migliori di quelli attuali, quindi sicuramente abbiamo delle tecnologie utili, è inutile negarlo, poter far piovere su alcune zone dove magari si muore, dove la natura sta morendo, potrebbe essere assolutamente utile. Il tema è sempre la questione, non facciamo che il profitto o l'interesse di pochi vadano sopra e siano più importanti di quelli dei molti, no? E quindi bisogna regolamentare, bisogna parlarne, non bisogna scoprire questi fenomeni solo quando succede un incidente come a Dubai, ma bisognerebbe parlarne nei parlamenti, in Europa, tra di noi. In Italia per adesso non è molto usato, forse addirittura vietato, credo, però è stato usato nel passato. quindi parlarne serve a capire, io credo, e conoscere, come stiamo cercando di fare questa sera, i fenomeni che sottendono questi processi, credo che aiuti le persone almeno a orientarsi, se ci fosse da votare un referendum, se mi auguro che le persone si informino prima di votare dopo questa trasmissione, non basta quello che ho detto io, abbiamo detto noi, però sicuramente parlarne in modo scientifico e non per principio e cercare di capire a cosa serve questo fenomeno o questo artificio potrebbe aiutarci a appunto prendere delle decisioni, diciamo, informate, più colte e più corrette, no?
Anche perché non è che se ne sia parlato veramente così tanto, nel senso, sì, se ne è parlato
adesso,
però,
sì, questi giorni,
esatto,
però,
passato, infatti. E, sì, è una cosa che viene, non so se viene tenuta nascosta, se facciamo del complotto.
Ma sai, non è interessante, cioè, le cose purtroppo, no, non è interessante, è interessantissimo il tema, però le cose interessanti diventano interessanti quando si sono interessanti, quindi quando i giornali cominciano a parlarne, poi è un rincorrersi di chi dà lo scoop, chi intervista il sindaco, chi intervista la ministra o sul tema. Secondo me, appunto, non vi sto dando la colpa a voi che siete tra i pochi a fare un'informazione equilibrata, continua, e però in generale si segue un po' la moda, i click, no? Sì. E purtroppo questa cosa qua, attendere, cosa vuol dire? Che tu accendi le luci su un campo del mondo, su una zona del mondo, e le altre le lasci spente, perché non è che non ti dovrebbero interessare, ti dovrebbero interessare quanto le altre, ma non, ha indotto le persone a interessarsi solo di tre argomenti, perché quelli oggi vanno di moda. E, insomma, mi sembra che ci sia da lavorare sia sulle nuvole che sulla terra.
Sì, infatti.
Io vorrei fare una domanda che è un po' forse un po' stupida, ma è anche un po' una provocazione. Ci potrebbe essere un modo invece per interrompere le piogge lì dove creano danni, che in realtà dovrebbero essere gestito il territorio in un altro modo, lo so, me ne rendo conto. Però in alcuni luoghi abbiamo visto, anche soprattutto in Italia, ci sono delle zone che sono state... Sì, esatto. Ci potrebbe essere un modo per...
Allora, lo stesso ioduro di d'argento e anche gli altri sistemi che si provano ad utilizzare servono anche a rompere la formazione di ghiaccio in alta atmosfera, e quindi la potenziale grandinata. Fermare la pioggia è praticamente, almeno che io sappia, poi magari domani esce un brevetto o un'invenzione, fermare la pioggia è abbastanza... cioè potreste, ecco, al contrario, scusami, cioè se io so che domani ho l'inaugurazione in Cina o a Parigi delle Olimpiadi, cosa posso fare? Esattamente quello che ti dicevo prima, cioè togliere l'acqua dal cielo in modo che domani non piova, quindi far piovere prima, ma questo non vuol dire che non piova, è che piove il giorno prima, quindi se, devi, cioè, se la nuvola è carica di energia e ha tanta acqua perché si è scaldata tanta, l'aria che ha incontrato era caldissima, quando ha incontrato quella fredda e si condensa, quell'acqua lì non può stare in cielo, cioè cade, puoi farla cadere un po' prima, un po' più a est, un po' più a ovest, ma siamo lì, cioè...
Ma cos'erano i famosi aerei mandati? No, era una leggenda metropolitana quella.
No, sono allora, ci sono tre metodi, cioè o l'aereo che passa sopra e deposita nella zona questi elementi, oppure li sparano dal basso, oppure li sparano dal basso ma verso l'alto e poi piano piano si depositano. Okay. Non c'entrano niente con le famose scie, nel senso
che
non si vede nulla.
È un attimo.
No, è un'altra cosa, tra l'altro poi appunto serve la nuvola, non puoi farlo nel cielo sereno, e questa cosa poi serve la nuvola, va depositato nella zona dove c'è già una perturbazione. Per quanto riguarda Dubai, così chiudiamo da dove abbiamo iniziato, sembra che non c'entri nulla, o se c'entra, c'entra marginalmente. Era previsto dai meteorologi l'arrivo di una perturbazione, quindi non può essere stato, cioè anche con piogge abbondanti. Il tema lì piuttosto è, come sempre quando succede in Italia, è che quella zona non è studiata come noi invece dovremmo, visto che da noi piove, per ricevere tutta quell'acqua, perché tutto cemento, tutto vetro, quindi tutto si ferma lì dove non penetra, e questo poi ha provocato le devastanti immagini che ci sono arrivate, no? Di aeroporti con un metro d'acqua sulle piste, le città, piscine,
strade, esatto.
Insomma, io credo che però, per chiudere, no? fatemi fare una morale. Ripeto, non possiamo combattere contro la scienza o la tecnologia, dobbiamo assecondare, dove è giusto assecondare queste invenzioni, integrarle in modo dolce e delicato nella nostra società e soprattutto nella natura, ma noi non, ormai noi siamo, cioè non siamo, siamo sempre stati artificiali, no? Io ci ho scritto anche un libro, cioè non siamo esseri naturali, lo siamo nella partenza, ma poi mangiamo, ascoltiamo, certo, ci informiamo, ci curiamo in modo tecnologico. Se mai un giorno imparassimo a usare anche la manipolazione, che è già un termine negativo, no? L'usare la nostra tecnologia per far piovere là dove serve, io sarei felice. Il tema è che per arrivarci probabilmente dovremmo fare un sacco di errori, ci saranno un sacco di ingiustizie, e quindi è giusto accendere la luce già da oggi su questi processi e non lasciare poco, giusto, fare delle cose, credo.
Sì. No, no.
Massimo, grazie mille. Grazie per questo intervento e ci sentiamo. Grazie,
grazie.
Ciao, domenica sera. Ciao a tutti. Ciao.
È finita anche stasera.
Vi ringraziamo, ascoltatrici e ascoltatori, e
diamo appuntamento domenica prossima. Buona serata. Ciao, ciao, ciao.